Spero che questa sera, in cui commemoriamo solennemente la morte del Signore, riusciamo a contemplare, come dice appunto al termine, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Riusciamo a contemplare il Signore. Noi non possiamo contemplarlo fisicamente, perché questa economia della sua presenza tra noi è terminata. E lo vedremo solo nel giorno della nostra risurrezione o trasformazione, quando Egli verrà nella gloria. Ma c'è una parte di noi che può contemplarlo, ed è il nostro spirito. Possiamo dire la parte più sublime dell'anima nostra, là dove noi siamo, quella realtà unica e irrepetibile, individua, che ci caratterizza e che costituisce la nostra persona, la nostra coscienza, la nostra capacità di conoscere, di amare e quindi di volere. La parola di Dio è forte. Già nel primo tratto del brano evangelico della Passione del Signore, secondo Giovanni, è bastato che alla corte dei soldati romani e alle guardie del sommo sacerdote e dei farisei il Signore dicesse: io sono. Che quella parola, che esprimeva nello stesso tempo la sua identità e la sua divinità, il nome appunto divino, io sono, è stata sufficiente per quelle persone che con armi, bastoni, torce, lanterne, guidati da Giuda, sono venuti a prenderlo, che indietreggiassero e cadessero a terra. Tanto è efficace la parola del Signore. Poi il Signore si è consegnato perché era giunta la sua ora. Forse la sua parola è venuta meno nel momento in cui si consegnava. Nell'atto in cui si consegna, Gesù dà un ordine: lasciate che questi se ne vadano. E quanti sono venuti a prenderlo obbediscono. È Lui il Signore. Tutto avviene perché Lui lo vuole. E Gesù lo vuole perché è scritto. Come l'Evangelista annota con grande cura. Gesù ha voluto unire la sua obbedienza piena al Padre all'obbedienza perfetta alle divine scritture, a indicare a noi che unica è la volontà del Padre che si esprime nella sua parola. Gesù è stato attentissimo, essendo in quel momento il sommo sacerdote, come abbiamo ascoltato nella lettera agli Ebrei. Ha eseguito la liturgia sua sacrificale in modo perfettissimo. E tutti coloro che sono entrati in rapporto con lui in questa liturgia, dai capi dei sacerdoti, ai farisei, a Giuda, ai dodici, agli undici, alle guardie, a Pilato, alla folla, tutti hanno obbedito, pur agendo con sentimenti personali, quali di odio, di abbandono. Il loro esprimersi, pur non togliendo la loro responsabilità personale, si è espresso all'interno della Divina Scrittura in un atto di profonda obbedienza alla parola che si attuava. Questo ci insegna già che tutti siamo dentro alla parola di Dio, volenti o nolenti, e non solo i singoli, ma ci sono i popoli, i capi dei popoli. Tutto è scritto. In un connubio in cui la responsabilità personale, la libertà di scelta non è tolta, ma che si scrive sempre dentro alla parola di Dio consegnata al suo popolo, a Israele e alla Chiesa. Gesù ha compiuto tutto perfettamente. E possiamo dire: qual è la chiave che ha portato Gesù ad adempiere tutto perfettamente? È l'amore. Leggevamo ieri sera, all'inizio della passione del Signore, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, al termine. E questa sera l'ultima parola che Gesù dice è terminato. C'è la stessa parola nella lingua greca. Quello che noi traduciamo è compiuto. È giunta al suo termine. Un intreccio che l'Evangelista Giovanni ci fa cogliere tra questa perfetta obbedienza del Signore alla parola che è scritta e l'amore suo, come sentivamo anche nella profezia di Isaia, che svuota la sua anima, che versa la sua anima. si spende tutto. Dona tutto. Anche dopo la morte fa un ultimo dono. Dal fianco trafitto dalla lancia escono sangue e acqua. E prima, nell'atto di morire, egli dona lo spirito, dando inizio alla nuova creazione. Quella in cui vi è la remissione dei peccati. Come scrive l'Apostolo Paolo in lettera ai Romani, dove abbondò il peccato, sovrabbonda la misericordia. Sovrabbonda la remissione. La grazia. Lo sguardo nostro, pertanto, stando dal cuore del Signore, in cui speriamo di nasconderci come la sposa del cantico, che se ne sta rinchiusa come colomba tra le rocce, tra le fessure della roccia, possiamo guardare con speranza all'umanità. Perché per quanto l'umanità possa compiere crimini, possa distruggere dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Certamente diremo con San Paolo: pecchiamo perché abbondi la grazia, no, di certo, ma amiamo perché sovrabbondi la grazia. Non giudichiamo, non condanniamo, amiamo. Perché il Signore ha veramente amato. Certamente Pilato si è trovato imbarazzato davanti a Gesù, davanti a questo re, veramente re, perché lui ha avuto coscienza che era re, perché quando sono venuti a chiedergli di cambiare la scritta e da oggettiva renderla soggettiva, io sono il re dei giudei, Pilato ha detto: quello che ho scritto, ho scritto. Egli è il re dei giudei. Pilato l'ha sperimentato, ha recepito nel suo animo la profonda differenza tra il Cesare che lui serviva e di cui voleva essere amico e questo re, che non erano nello stesso ordine di grandezza, di regalità, era tutto diverso. Potessimo anche noi contemplare il Signore come re e amassimo la sua regalità, una regalità che gli esprime con tanta mitezza e amore. per cui è così difficile stare dentro a questa regalità, anche in rapporto a Lui. Perché per chi è abituato alle conquiste, alle affermazioni, a volere una chiesa forte, come colei che difende i valori più nobili, più alti della società e appunto dell'umanità e anche del Vangelo stesso, si trova davanti a un Signore che sembra perdere. Sembra ritirarsi. Sembra accettare una sconfitta. Chiese vuote. Sacramenti celebrati con leggerezza, Eucaristia non amata, solo di parata. Quello che a noi sdegna, che ci fa soffrire, sembra quasi che il Signore lo accetti. Lo accetti, spero di interpretare il suo pensiero anche minimamente, per riprendersi una rivincita ancora più forte, come chi lascia entrare in casa il nemico per poi sconfiggerlo con ancora più forza e allenarci a una lotta ancora più radicale, più petto a petto. Come dice il Salmo, colui che addestra le mie mani all'arco di bronzo e mi dà agilità come di cerve, sulle alture mi fa camminare. Nel mio Dio scavalco il muro. Quasi la Chiesa è invasa proprio perché dall'intimo suo venga una reazione così forte di grazia, di vita, di amore da travolgere tutto. Il peccato di noi uomini, quello dei popoli. Per cui come cristiani non possiamo mai lamentarci, perché ci sono proposte sfide ancora più radicali. Per questo non si può avere nostalgia di ciò che è passato. È come che uno andasse in guerra con la spada e la lancia quando è inventato il fucile. Ma non è nemmeno un paragone questo, perché le nostre armi di sempre sono armi spirituali, che sono valide sempre. Perché, dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, hanno la forza di abbattere le fortezze, cioè ogni intelligenza che si alza con orgoglio contro. noi abbiamo queste armi. Da combattere questa battaglia contro il nostro avversario, il diavolo, che si aggira come leone ruggente cercando che divorare. Ma non possiamo avere paura, perché il Signore è con noi. Egli ha vinto, continua a vincere, continua a conquistare nuovi spazi, a penetrare sempre più nel mondo dei suoi nemici e a sottometterli sotto i suoi piedi, fino a quando, come dice l'Apostolo, l'ultimo nemico sarà la morte. E allora ci sarà la risurrezione. Ecco quindi, crediamo nella passione del Signore e in questa sua morte, crediamo all'amore. Lasciamoci lavorare da Lui, lasciamoci potare. Per portare molto frutto. Anche se tutta la nostra vita passa quasi come una preparazione a essere cristiani, perché recepiamo di non esserlo profondamente. C'è quel momento in cui ci incontriamo con Lui prima dell'incontro ultimo, che è quello con la sua passione e la sua morte. In quell'incontro tutto si rivela nella sua pienezza. Cioè, come la nostra vita non è quella che noi abbiamo vissuto, ma quella che Lui ha vissuto in noi. E che noi gli abbiamo lasciato vivere, e che Lui ha voluto vivere in noi. E allora, vedendo come Lui ha vissuto in noi e come Egli corona in noi la sua opera, potremo, come dice il Salmo, cantare in eterno le misericordie del Signore.